una notte lunga, anche se alla fine meno agitata e nervosa del previsto, visto che fin dall'inizio, verso le 2-3 di notte locali, quando incominciavano ad arrivare i primi risultati, la tendenza cominciava ad essere abbastanza chiara di un leggero ma deciso vantaggio di noi rispetto al sì, e soprattutto quando incominciavano ad arrivare i risultati di quelle zone che teoricamente dovevano essere maggiormente a favore del sì, invece o lo scarto era molto minimo tra sì e no, addirittura in alcuni casi è riuscito a vincere il no sul sì. Quindi non ci sono mai stati momenti in cui poteva uscire fuori una possibile sorpresa o si poteva pensare di rovesciare la situazione. Dall'inizio insomma era chiaro che alla fine avrebbe vinto il no, e al di là poi dei risultati ufficiali che abbiamo comunicato in televisione, c'era il tam-tam appunto che in piazza, che arrivava o per strada soprattutto qui a Limburgo, non c'era un appuntamento di piazza fisso a vari punti lungo Royal Mile dove si radunavano i vari sostenitori del sì, e appunto il tam-tam della strada faceva capire che insomma la situazione non era delle più rose per gli indipendentisti.
Senti, in tutto questo, diciamo, la mattina dopo poi come è passata, nel senso che qui tu potrai immaginare, non si parla d'altro, però in un certo modo abbastanza folclorico o parafolclorico, con qualche, diciamo, eccezione, però insomma i toni sono quelli che hai avuto modo di vedere e osservare anche tu quando stavi qui in patria. Le dichiarazioni invece che arrivano lì dalla Scozia e soprattutto da Londra, dalla Gran Bretagna, quali sono state?
Sì, allora Cameron ha fatto una dichiarazione questa mattina, credo un'oretta fa. Downing Street è una dichiarazione abbastanza asciutta, in cui in maniera abbastanza diplomatica ha riconosciuto formalmente la sovranità del popolo scozzese, dicendo che la riacciva in maniera positiva e che una volta per tutte ha detto che appunto vuole stare all'interno dell'Unione, e ha rilanciato proprio la necessità di rivedere il sistema di autonomia e di devolution per quanto riguarda Scozia, Galles e anche nel nord, perché appunto questo è, al di là della vittoria del no, comunque il 45% abbondante di voti per i sì, quindi la crescita esponenziale di un settore importante di popolazione scozzese che non è contento dell'attuale status quo e quindi dell'attuale livello di autonomia, è un dato di fatto che appunto interesserà l'agenda politica scozzese e britannica nei prossimi mesi e anni. E quindi Cameron, da questo punto di vista, ha lanciato questa apertura. Già nelle settimane scorse, perché comunque la vittoria del no era quantomeno prevedibile, comunque da vari osservatori veniva appunto sottolineato il fatto che comunque i poteri forti di Londra avrebbero in certo modo ostacolato una ridefinizione sostanziale dell'autonomia in favore delle periferie, quindi della Scozia e del Galles e a maggior ragione dell'Irlanda del Nord. Ed è interessante notare come Farage, il leader di UKIP, il partito della destra populista che è uscito abbastanza vittorioso nelle ultime elezioni europee, ha fatto presente che è necessario invece ripensare la distribuzione delle risorse all'interno del Regno Unito, di ripensare in senso restrittivo la devolution. Quindi, da questo punto di vista, il referendum è finito ovviamente al 99, e la questione di indipendenza, almeno nel breve e medio-lungo periodo, sarà fuori dall'agenda politica, però adesso parte tutta la dibattita, discussione sulla devolution e la possibile trasformazione dell'attuale assetto dell'autonomia, perché la mobilitazione, questa è importante, i risultati fanno emergere comunque un malcontento diffuso verso l'attuale situazione. La patata bollente rimane comunque nelle mani di Londra e delle classi dirigenziali scozzesi che a livello statale.
Senti, il dibattito, lo scontro politico è stato fra indipendenza e non indipendenza, ma è stato, anche se qui in Italia molto sottaciuto, anche fra due modelli economici e sociali profondamente diversi, insomma quello che è stato portato avanti negli ultimi 30 anni da Londra e da Westminster, Invece quello che sembra aver preso piede negli ultimi anni in Scozia, complice anche lo sviluppo economico dato dalle risorse petrolifere, una sorta di stato sociale o tentativo di stato sociale che sembrerebbe guardare molto più alle socialdemocrazie scandinave di quanto sia rispetto alla gestione del potere a Londra negli ultimi 30 anni. Premesso che insomma è abbastanza prematuro e complicato farlo adesso, però questo tipo di dicotomia nelle prossime settimane è destinata, secondo te, così a caldo, ad avanzare, a rimanere sul dibattito, oppure verrà messa un po' da parte?
In realtà nelle ultime settimane e mesi, questo appunto, la questione indipendenza e l'indipendenza no, quello che ha determinato la crescita esponenziale del sì, crescita che appunto non è stata sufficiente a vincere il referendum, però comunque una crescita c'è stata, perché poco più di un anno fa i rapporti tra sì e no erano 30% e 70%, come ho ricordato.
Certo.
E appunto l'elemento che ha spinto la crescita è stato soprattutto questo scontro tra due modelli di valori sociali e politici che tradizionalmente hanno diviso, poi declinato in varie forme, la società scozzese dall'Inghilterra soprattutto, e differenza che si è incominciata a formare e ad essere politicamente determinante già negli anni della Thatcher, che si è riproposta ultimamente con il nuovo governo conservatore di Cameron e in maniera un po' più assopita durante gli anni del governo Blair, perché i laburisti di Scozia erano abbastanza radicati. Questa frattura è importante perché i temi della campagna referendaria insistono molto sulla necessità di creare uno Stato indipendente per mantenere uno Stato sociale forte, per mantenere il servizio sanitario forte, per mantenere la libertà di accesso all'università, perché in Scozia l'università è gratuita rispetto invece al sistema delle tasse universitarie piuttosto sose che caratterizza il resto dello Stato. Appunto, i temi che dibattiamo le persone, quelli i manifesti, non erano vogliamo l'indipendenza perché ci fanno schifo gli inglesi. L'argomentazione era molto basata su appunto questa frattura netta tra i valori tendenzialmente progressisti che caratterizzano la società scozzese rispetto all'individualismo e al neoliberismo spinto che sta caratterizzando invece le politiche di Londra. E questa poi attenzione a un certo progressismo viene declinata nelle modi in cui Scozia le varie anime che hanno caratterizzato il movimento indipendentista appunto rappresentavano queste varie tendenze. Da un lato lo Scottish National Party, che è la forza politicamente egemonica all'interno del mondo indipendentista, non solo nazionalista, che politicamente si colloca mezzo passo leggermente più a sinistra del Partito Laburista, quindi una forza socialdemocratica moderata che ha come modello di riferimento quello delle società scandinave, e dall'altro però c'è tutta una componente un po' più radicale, molto attiva all'interno del movimento indipendentista, che ha creato la piattaforma Radical for Independence, e poi questi giorni, appena arrivato prima il referendum, hanno organizzato vari eventi e hanno avuto modo anche di partecipare a alcuni loro eventi. E queste piattaforme organizzate sia da alcuni partiti delle sinistre radicali, per esempio in Scozia, come lo Scottish Socialist Party, lo Scottish Worker Party, i Verdi, e varie piattaforme di movimenti sociali che si sono sviluppate contro la guerra, contro le basi nucleari, contro il sistema dei sottomarini nucleari, che è un tema piuttosto conflittuale qui in Scozia, sono stati attivamente attivi nella campagna per il sì, e proponendo appunto una critica forte non solo al modello neoliberale, ma anche a una possibile socialdemocrazia moderata. Poi nella campagna indipendentista c'è stata una sospensione di fatto delle questioni controverse dal punto di vista politico tra le varie anime del movimento indipendentista, quindi lo Scottish National Party e queste forze più di sinistra radicale hanno mantenuto una campagna comune, perché l'obiettivo era quello di arrivare al raggiungimento dell'indipendenza, poi nella consapevolezza che nell'ipotesi di un referendum, quindi una possibile costruzione di un nuovo Stato scozzese indipendente, poi le questioni che dividono lo Scottish National Party, queste forze più radicali, sarebbero diverse, e quindi la possibile appartenenza o meno della Scozia indipendente alla NATO, o addirittura appartenenza all'Unione Europea, il rapporto con la finanza o altre questioni sarebbero tornate rilevanti. E questo aspetto è stato molto centrale all'interno della campagna referendaria. E poi, parlando con le compagne e compagni della componente radicale del movimento indipendentista, il giorno prima del referendum, l'altro ieri, mettevo molto l'attenzione sulla necessità di, indipendentemente dal risultato, proseguire con questa forte mobilitazione che si è creata per non spiegare questo capitale politico di mobilitazione sociale che ha profondamente trasformato in maniera estremamente rapida la società scozzese. La consapevolezza che c'era è che, al di là del risultato, al di là delle aspettative razionali a mente fredda uno poteva prevedere la vittoria del no, comunque questa campagna referendaria, la forte mobilitazione e partecipazione popolare di vari settori della società scozzese ha profondamente cambiato il panorama politico e sociale di Scozia. E quindi, venuta accantonata ora la questione indipendenza per qualche anno, sicuramente molte delle questioni emerse durante la campagna sono lì sul piatto e dovranno essere gestite sia da leader politici ma anche da vari movimenti che si sono creati a livello di società o di organizzazioni più di movimento.
Comunque esiste, quindi, da quello che ci dici tu, uno spettro di forze che si colloca ancora più a sinistra dello Scottish National Party.
Sì, assolutamente, ripeto, la parte che è stata particolarmente attiva negli ultimi mesi di campagna, che è quella che ha contribuito ad incrementare i consensi, perché appunto le inchieste, le analisi politologiche che si sono svolte negli ultimi mesi e anni hanno dimostrato che c'era questa componente di un 30% di indecisi che rappresentava soprattutto la base del Partito Laburista Scozzese, parte del settore giovanile della società e parte anche di quel settore di working class che ha subito veramente gli effetti della crisi. E quindi il boom di consensi di rendentisti, appunto, in un anno si è passato dal 30 al 45%, è dovuto soprattutto a questa capacità di attrazione e di mobilitazione delle componenti più radicali. Lo Scottish National Party ha avuto la capacità di saper gestire bene la presenza nelle istituzioni locali, quindi essere il partito egemonico all'interno del Parlamento di Edimburgo, Parlamento che ha un potere reale ma un valore simbolico molto importante. Alex Salmond, il first minister, il primo ministro scozzese, il leader della Scottish National Party, ha avuto un ruolo molto importante, che è una figura molto carismatica. Ed è interessante vedere adesso che, appunto, il referendum è stato fatto e lo Scottish National Party sarà un attimino capire come gestire la fase successiva, perché fino adesso portare la Scozia al referendum era l'obiettivo principale. Adesso il referendum è stato fatto, è stato perso, bisognerà vedere, appunto, la Scozia National Party come riuscirà appunto a ridefinire il suo discorso, la sua strategia, la sua azione, e in un contesto quindi che lascia ampi spazi anche per la riaffermazione della componente più radicale di sinistra del movimento indipendentista. Quindi la fase che si apre una volta ripresi dallo shock del risultato sarà sicuramente interessante da un punto di vista di medio lungo periodo.
Eh sì, anche perché poi, diciamo, l'unico probabilmente precedente per quanto riguarda il mondo occidentale di fenomeni di questo tipo è il referendum che si è tenuto ormai, temo, una ventina d'anni fa quasi, in quel del Quebec, in Canada. Anche allora gli indipendentisti persero, però poi comunque c'è stato tutto un dibattito, un processo politico di un certo tipo che ha portato a una ridefinizione in ogni caso della federazione canadese, dove già la devolution era parecchio avanti, per cui, insomma, ne vedremo molte altre. E una cosa ti volevo chiedere, hai fatto cenno giustamente ad alcune differenze anche nella vita di tutti i giorni fra Edimburgo e Londra. Per esempio citavi giustamente l'università, che da una parte è pubblica e dall'altra si paga. Si avverte, vivendo un po' a Glasgow o a Edimburgo, un differente modello, una differente organizzazione sociale, oppure è esagerato definirla così?
No, c'è un comune fondo di identità britannica che è stata forgiata appunto da anni e anni di azione dello Stato britannico, anche di politiche piuttosto centriste che venivano da Londra. C'è poi da dire che in Scozia c'è un ruolo fondamentale dato dalla Chiesa presbiteriana, che ha una certa influenza anche a livello sociale, per dire appunto l'ultimo incontro fatto con i Radical for Independence mercoledì sera è stato fatto all'interno di una chiesa protestante, che si chiama unionista, anche se non unionista in senso figlio ma religioso, quindi per far capire anche una presenza in una società estremamente secolarizzata e laica, dove però la chiesa e le chiese protestanti hanno un ruolo importante anche nella struttura sociale. Quindi da una struttura sociale calvinista con una forte attenzione però alla comunità e al mantenimento di un legame sociale forte, cosa che è piuttosto differente rispetto a quanto avviene per esempio in Inghilterra, soprattutto nelle grandi città dell'Inghilterra, non tanto nei centri più piccoli. E quindi sì c'è una le istituzioni per esempio locali, comunali, municipali hanno una rete di servizi di assistenza di welfare locale molto più sviluppato rispetto a quanto avviene per esempio a Londra o in altre grandi città inglesi, e questo appunto è quello che viene definito qui uno degli elementi caratterizzanti della Scottish Mess, questa attenzione al più debole, al prossimo, appunto al legame sociale, che è quel sottostrato su cui si è costruita questo scontro di valori sociali e politici che poi ha alimentato anche la mobilitazione indipendentissima negli ultimi anni.
Benissimo, senti Adriano, se non c'è altro da aggiungere io direi di riportarci a martedì prossimo, quindi ti chiederei per concludere se erano presenti o hai avuto modo di incontrare delegazioni iberiche per questo referendum scozzese.
Un po' da varie situazioni di nazioni senza stato di anche di Europa e di mezzo mondo. I catalani erano in massa.
Eh beh, certo.
Già da mercoledì appunto con Radical for Independence in un parco piuttosto importante di Edimburgo c'era un incontro internazionale che poi è sfocato in una manifestazione spontanea, anche questo è un evento quasi rivoluzionario della realtà sociale pure di Edimburgo, si era incontrato spontaneamente centinaia di persone con catalani, corsi, qualche basco, e quindi sì, la presenza di delegazioni internazionali sta molto importante, soprattutto la giornata di ieri nella Royal Mile, che è questa via centrale piuttosto turistica che collega il castello di Edimburgo al Parlamento, al Palazzo di Holyrood. Erano presenti delegazioni catalane, poi sono arrivati anche molti baschi, ma diciamo dei corsi. Per fortuna nostra e sua non ho incontrato Matteo Salvini, che si diceva appunto girasse per Edimburgo, però non mi pare che l'abbia visto. Sì, c'erano molte delegazioni che c'era questa forte attenzione, paradossalmente queste delegazioni avevano un'aspettativa maggiore rispetto agli stessi scozzesi, perché ovviamente sono tutti catalani. Il risultato positivo per sì il referendum scozzese avrebbe trovato un trampolino di lancio importante per la loro mobilitazione e campagna che nelle prossime settimane porrà la Catalogna al centro dell'attenzione mediatica e non solo rispetto appunto alle questioni dei conflitti centro-periferia e nello specifico nel contesto spagnolo. Anche i baschi appunto sono venuti piuttosto in massa per vedere quello che stava succedendo, c'era questa presenza di osservatori partecipanti internazionali che cercavano di capire come funzionava veramente questo il diritto a decidere di cui tanto parliamo nella pratica, nella realtà, e quindi è stato anche interessante questo scambio di esperienze, aspettative e punti di vista che con la scusa del referendum scozzese ha raccolto vari movimenti indipendentisti o quantomeno di liberazione nazionale in questa città.
Va benissimo, ti ringraziamo a questo punto di lasciare un po' riposare, visto che la giornata e la nottata non sono state...
Appunto, approfittavo per andare in giro a vedere anche raccogliere un po' le impressioni del giorno dopo, vedere le varie facce, e cercare anche di capire appunto come stanno reagendo al risultato. Quello che è interessante notare è che il no non è stato una campagna per il no, oppure... Qui ad Edimburgo di fatti no sono stati più dei sì, contrariamente a quanto avvenuto a Glasgow, dove invece se poi di poco hanno prevalso i sì. Edimburgo erano presenti in piazza, la campagna, esclusivamente i vari gruppi per il sì. Mm-hmm. Il no ha agito quasi come una maggioranza, sostanzialmente come una maggioranza silenziosa che non si è fatta avere molto per strada, c'erano pochi volontari e attivisti. E quindi adesso vedere in giro il giorno dopo se i sostenitori del no hanno tirato fuori un po' di orgoglio e di spavalderia, e come anche chi ha votato sì, appunto ieri pomeriggio sera già dalle 10 in poi la città era piena di cartelli con auto che aspettavano i risultati, però già festeggiavano comunque e erano sostenuti del sì, quindi capire anche il giorno dopo come la città ha accolto il risultato del referendum è sicuramente interessante. Cercherò di tenere botta e non crollare per accogliere più
comunque non ci sono stati momenti di tensione, insomma non è stata una campagna elettorale.
No, quello che ha colpito i compagni baschi era proprio lo stile tranquillo e estremamente pacifico anche durante il momento del voto di tutta la situazione. Appunto c'era nelle azioni, nelle iniziative anche dei gruppi dei radicali per l'indipendenza, passavano ogni tanto di sparo di gruppi sostenitori del no e non succedeva assolutamente nulla, la situazione era completamente calma, non è successo nulla, al massimo qualche, come ti dico, per eccesso di birra durante la serata, no?
Vabbè, ma quello poi insomma succede anche in altre situazioni, ecco.
Sì. Non è la situazione da questo punto di vista tranquillissima, anche questa è stata una cosa interessante perché siamo abituati a ragionare su situazioni molto più tese e conflittuali ed è stata una lezione importante per appunto, volendo con gli strumenti chiedendo ai popoli quello che vogliono fare, si riesce a trovare le soluzioni senza dover per forza arrivare a momenti di estrema tensione.
Assolutamente.
Senza prendere la volontà di voler sviluppare questi processi realmente democratici.
Insomma, avevo modo di parlarne e discuterne a lungo perché la stagione che si apre è piuttosto larga.
Sì. Questa poi, il referendum scozzese è stato la prevista di una stagione particolarmente interessante e incerta.
Va benissimo, ti ringraziamo, ti salutiamo e ci sentiamo al più tardi la prossima settimana.